tassi da usura, le 8 cause alle banche dell'imprenditore che non si arrende. Mario Bortoletto, autore del libro La rivolta del correntista, Vademecum contro gli abusi delle banche, spiega Il Fatto Quotidiano, it. Ci sono modi illeciti con cui le banche alzano gli interessi chiesti ai clienti. Dal 2008 ho fatto 8 cause contro i colossi più importanti. Ne ho già vinte 2, mi hanno restituito già 450.000 euro. Di Patrizia De Rubertis, 7 febbraio 2014. Io sono arrabbiatissimo con le banche e non riesco a pensare che centinaia di imprenditori hanno imbracciato un fucile o si sono impiccati nelle loro fabbriche perché non hanno resistito alla strapotere delle banche. Bisogna dire basta agli istituti di credito che ti tolgono tutto quello che hai ottenuto con tanti sacrifici. Sono giganti di argilla che si possono sconfiggere. Mario Bortoletto è un imprenditore edile di Vigonza, in provincia di Padova, che ce l'ha fatta a non farsi più fregare dal sistema bancario. Una storia di resistenza personale che ha deciso di raccontare nella Rivolta del correntista, edito da Chiare Lettere, un libro che svela i meccanismi nascosti con i quali le banche lucrano sui conti correnti. Il testo non è un mattone nel numero delle pagine, ma ha la potenza del mattone, spiega subito Bortoletto. Sto ricevendo decine di telefonate di amici, colleghi, uomini e donne di tutta Italia che l'hanno letto e mi dicono che se lo divorano in 3 ore. Questa, prosegue, è per me la più grande soddisfazione perché io non sono uno scrittore. Sono un imprenditore che, senza tanti giri di parole o uso di termini complicati, ha cercato di andare dritto al cuore del problema. Bisogna leggere bene i documenti che le banche ci inviano e sottoporli all'attenzione di un commercialista specializzato nel diritto bancario. Da questa perizia ci si renderà conto che i conteggi sono sempre fatti a nostro sfavore. Ci sono modi illeciti, prosegue, con cui le banche alzano i tassi di interesse chiesti ai clienti, arrivando a chiedere tassi usurai. Ecco perché, quando l'ho scoperto a mie spese, non ci ho pensato 2 volte a fare causa. Dal 2008 ne ho collezionate 8 contro i colossi più importanti, dice con un punta di orgoglio, e sottolinea, ne ho già vinte 2. Le banche mi hanno restituito già 450.000 euro. L'imprenditore ci tiene a dire, e lo ribadisce più volte, che non esiste una magia per sconfiggere le banche, serve solo la caparbietà e tutta la forza che ha solo chi si alza presto ogni mattina e non sa quando andrà a dormire per toccare i punti deboli degli istituti bancari. Tutti noi pensiamo di essere debitori nei confronti delle banche, ma in realtà siamo creditori. Questo se le devono mettere tutti bene in testa. La battaglia di Bortoletto contro la vessazione delle banche è spinta anche da un messaggio chiaro, quasi presente nel DNA degli imprenditori del Nord-Est. Il lavoro è sacro e guai a chi cerca di levarglielo. E quando le banche hanno cominciato a mettere il bastone tra le ruote della sua oliatissima attività, fatturati in crescita come i dipendenti che qui da noi nel Padovano sono come amici e io ne faccio lavorare circa 60, la rabbia è stata più forte della disperazione che attanaglia le centinaia di imprenditori che purtroppo si sono arresi togliendosi la vita. Le umiliazioni subite per mesi dai direttori di banca che gli hanno chiuso i rubinetti del credito, gli hanno chiesto di rientrare dal fido, gli hanno negato gli affidamenti e gli anticipi delle fatture sono stati la molla per lottare. Il messaggio del mio libro deve essere positivo, puntualizza Bortoletto, che continua. Vedo ancora troppo spesso miei amici imprenditori che sbadigliano. Non lo può fare un uomo di impresa perché equivale a dire che c'è uno stato di rimbambimento, la mente è offuscata e non va bene. La crisi per chi la vive non si può descrivere. Quando a me le banche hanno chiesto di tirare fuori una cifra a 6 zeri in fretta per non venire sbranato, sono stato costretto a vendere. Ecco perché bisogna invertire la rotta. Bortoletto non solo rincora quanti pensano di non farcela più, ma avvalora la sua lotta con i numeri. Se nel 2012, dice con soddisfazione, al Tribunale di Milano sono state presentate solo 180 cause contro le banche, nel 2013 queste sono salite a 1860. Anche grazie al lavoro che stiamo facendo con il movimento Il Delitto di Usura, di cui sono vicepresidente, e per far cambiare atteggiamento ai clienti che non devono essere più inermi e impauriti dalle banche, ha anche stilato un vademecum con i 10 comandamenti del correntista. I 10 comandamenti del correntista. Ecco il decalogo contro l'usura bancaria. Pubblichiamo un estratto dal libro La rivolta del correntista di Mario Bortoletto, le regole d'oro utili ai cittadini onesti vessati dalle banche. Che fare? Conservare tutte le comunicazioni, fare attenzione alle commissioni e diffidare dei consulenti. Di redazione Il Fatto Quotidiano, 7 febbraio 2014. Voglio che la mia battaglia diventi la battaglia di altri cittadini onesti vessati dalle banche. A chi mi cerca o mi scrive spiego come fare per difendersi dalle banche e non farsi fregare. Mi chiamano dalla Sicilia, dal sud in generale, dal nord e dal centro Italia. Mi rendo conto che il problema è diffuso ovunque. L'usura bancaria è un fenomeno dilagante. Molte persone mi raccontano che quando entrano in banca cominciano a tremar loro le gambe, hanno paura dei direttori, dei funzionari, molto spesso temono persino gli impiegati. Ci sono passato anche io, ricordo benissimo quella spiacevole sensazione. Ora, invece, non mi spaventa più nessuno. So che gli istituti attaccano per difendersi perché sanno che molto spesso hanno torto e dunque giocano d'anticipo. Cambieranno atteggiamento solo quando dall'altra parte i correntisti conosceranno la verità. Io mi batto per questo. Ho iniziato solo per difendere i miei interessi, il mio lavoro e la mia famiglia. Oggi sono vicepresidente nazionale dell'associazione Il Delitto di Usura, che raccoglie e sostiene senza scopo di lucro le tante vittime dell'usura e dell'estorsione bancaria. Io dico di non scoraggiarsi e di tenere duro. C'è stata Caporetto, ma poi è arrivata Vittorio Veneto. Basta un po' di tenacia e qualche regola da seguire con attenzione. Mario Bortoletto. Il Fatto Quotidiano, IT ha realizzato un sunto dei 10 comandamenti pubblicati sul libro La rivolta del correntista, ed, chiare lettere. Regola numero 1. Conservate sempre tutta la documentazione bancaria, i contratti, gli estratti conto, gli scalari trimestrali o semestrali. Fate attenzione alle cosiddette variazioni unilaterali. Quando avviate un rapporto con un istituto di credito ricordatevi di conservare ogni documento, sia il contratto stipulato sia le lettere che ricevete a casa. Fate molta attenzione al contratto, accertatevi che riporti la firma del funzionario responsabile dell'istituto, altrimenti è carta straccia. Se avete buttato via o smarrito la documentazione bancaria, non disperate, fatene nuovamente richiesta al vostro istituto che ha l'obbligo di recuperarla con funzione retroattiva fino a 10 anni. Regola numero 2. Fatevi fare una perizia econometrica. È il vostro tesoretto. Con tutta la documentazione in vostro possesso è possibile fare un'analisi del conto corrente. L'analisi si chiama perizia econometrica e va affidata a professionisti seri e specializzati, altrimenti è solo una perdita di tempo e di denaro. La perizia è l'unica tutela del correntista. Regola numero 3. Fate attenzione a tutti i costi e a tutte le spese che contribuiscono a determinare il tasso soglia. Il tasso soglia non è altro che il tasso massimo di interesse che un istituto può applicare al correntista. Oltre questo limite la banca è in usura. Regola numero 4. Se siete in difficoltà valutate con molta attenzione le cosiddette agevolazioni che il vostro istituto vi propone. Molte banche offrono ai clienti in difficoltà quelle che io chiamo agevolazioni pelose. Ad esempio, se un correntista è esposto per 50.000 euro sul conto corrente e non riesce a rientrare dalla banca, consigliano di trasformare quel debito in un mutuo ipotecario, così da poter dilazionare il pagamento usufruendo di un tasso di interesse più vantaggioso. Spesso, però, con questa operazione le banche traggono un doppio vantaggio. Il primo è quello di trasformare un proprio credito, che resta invariato, da chirografario, ovvero privo di garanzie, a ipotecario. Il secondo, molto più subdolo, è quello di appropriarsi di somme frutto dell'indebito. Regola numero 5. Occhio all'anatocismo bancario. L'anatocismo bancario, cioè la capitalizzazione degli interessi passivi, è illegittimo. L'anatocismo fa sì che il correntista sia gravato da un debito via via maggiore, che va a generare un incremento degli interessi passivi, determinando un ostacolo per il cliente a ritornare in attivo. La parola deriva dal greco ana, cioè di nuovo, e tokos, che significa interesse. Per anatocismo si intende la capitalizzazione degli interessi affinché questi stessi interessi siano produttivi di altri interessi. Regola numero 6. Tenete sempre sotto controllo le commissioni di massimo scoperto. Altra fregatura per il correntista sono le commissioni di massimo scoperto. Un onere che viene addebitato al cliente in base all'effettivo utilizzo del denaro e che, come tale, incide sul calcolo del costo del denaro stesso. Regola numero 7. Attenti ai giochi sulle valute. La tecnicamente è il giorno in cui una somma di denaro depositata o prelevata comincia a produrre interessi attivi o passivi. Esiste la effettiva, che corrisponde al momento in cui la banca acquista o perde la disponibilità del denaro, e la bancaria, cioè quella con cui l'istituto di credito concretamente sottrae o aggiunge un certo numero di giorni a quella effettiva. Molto spesso le rimesse effettuate dal correntista vengono contabilizzate come se l'operazione fosse stata effettuata un certo numero di giorni dopo la data effettiva di esecuzione dell'operazione. Le operazioni a debito per il cliente, invece, vengono contabilizzate prima della data di effettiva esecuzione. Nel primo caso, il correntista perde giorni utili per la maturazione degli interessi attivi, nel secondo caso la banca incrementa i giorni utili per la maturazione degli interessi passivi a carico del debitore. Regola numero 8. Non abbiate paura della centrale rischi. Essere inserito nel database bancario dei cattivi pagatori per un imprenditore equivale alla morte civile. Si fa fatica a ottenere credito da altri istituti. Capita che gli istituti segnalino il correntista senza avvisarlo, ma questo comportamento va contro la legge e deve essere contestato. Regola numero 9. Occhio alle provvidenze pubbliche, possono salvarvi la vita imprenditoriale. Nel caso in cui dovessero ravvisarsi fatti di usura o di estorsione, una volta denunciati alla magistratura, la vittima potrebbe accedere alle cosiddette provvidenze premiali. Al fine di far emergere tali gravissimi delitti, infatti, è stato messo a disposizione presso il Ministero degli Interni un fondo di solidarietà deputato a far tornare la vittima nell'economia legale. Regola numero 10. Diffidate dei consulenti. Fate attenzione alle decine di società di consulenza che si propongono come aiuto al correntista. Hanno parcelle che arrivano anche a 25.000 euro più una percentuale fino al 25-30% su quello che recuperano. conti correnti e prestiti, gli abusi delle banche e i modi per difendersi. Abbondano le insidie per i risparmiatori, dalle spese aggiuntive alle modifiche dei contratti all'insaputa del correntista. Sono ancora pochi, però, quelli che fanno ricorso contro gli istituti perché spesso non conoscono i diritti di cui godono. Di Francesco Tamburini, 27 novembre 2013. Modifiche dei contratti all'insaputa del contraente, spese aggiuntive a sorpresa e tassi usurai. Abbondano le insidie per chi apre un conto corrente o chiede un finanziamento, così come i tranelli sono evidenti, però non mancano i diritti di cui godono i risparmiatori, anche se quasi nessuno se ne avvale perché gli istituti di credito fanno di tutto per tenerli nascosti. Quando le banche modificano i contratti di nascosto, gli istituti inseriscono quasi sempre una frase generica nel contratto, del tipo la banca si riserva di modificare unilateralmente le condizioni qualora particolari situazioni lo richiedano, e sono così liberi di ritoccare le condizioni stabilite inizialmente, ovviamente a loro favore, dal tasso di interesse alle spese di prelievo o di bonifico. Non c'è alcuna reciprocità in quanto il cliente non ha possibilità di modificare a suo favore le condizioni contrattuali, spiega Antonio Ortolani, presidente della Commissione Banche e Intermediari Finanziari dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, sottolineando che le banche non informano quasi mai i clienti quando le novità introdotte sono a loro vantaggio. Gli istituti sono infatti obbligati a mettere le voci che variano in grassetto nelle comunicazioni al cliente, ma lo fanno ripetendo l'intero elenco di clausole, un malloppo enorme, e senza ricordare le condizioni originarie, in modo che sia difficile individuare le novità introdotte. Oneri impropri e tassi usurai consentiti fino al 19%. Bisogna poi fare attenzione perché alcune delle spese aggiuntive introdotte dalla banca dopo aver firmato il contratto sono illegittime. Le più frequenti, precisa Ortolani, sono commissioni di massimo scoperto, spese amministrative di gestione dello scoperto e scoperto di valuta, qualora il cliente abbia effettuato un versamento a fronte di un pagamento rispettando la stessa data contabile, ma la data di quest'ultimo precede quella del primo, nostra direzione redazionale, che per legge non si può addebitare se non sono superati almeno 3 giorni. Ma gli oneri impropri rischiano di essere un boomerang per le banche. Alcune sentenze, tra cui quella più clamorosa della Corte di Appello di Venezia, sono molto dannose per gli istituti di credito. I giudici hanno stabilito che le varie commissioni chieste dalle banche sono forme indirette di oneri e per questo vanno ricondotte al costo di finanziamento. Il risultato è che un tasso del 7% può arrivare al 9%, superando facilmente il tasso usuraio definito periodicamente per legge, il limite massimo oltre il quale si configura il reato di usura, nostra direzione redazionale, prosegue Ortolani, e aggiunge, l'usura, in alcuni casi, è consentita per legge. Il tasso usuraio, che varia in base alle tipologie di fido, può infatti arrivare al 19% per le forme di finanziamento più pericolose. Il tasso di usura, tra l'altro, è sempre più difficile da raggiungere. Quando il rischio del prestito è nella media viaggia attorno al 12%, mentre fino a un paio di anni fa era al 7%, 14 giorni per annullare il prestito. Non mancano, quindi, i tranelli per chi vuole aprire un conto corrente. Ma ai correntisti, oltre a guardarsi le spalle, conviene informarsi sui diritti di cui godono. La banca, per esempio, indica un termine per l'approvazione dell'estratto conto, generalmente di 30 giorni. La contestazione, però, è sempre valida nel caso di errore materiale dell'istituto, anche quando il termine indicato è scaduto. Se la banca addebita più del dovuto per un pagamento, il correntista ha quindi diritto al risarcimento anche se sono trascorsi i 30 giorni previsti. Alcune tutele sono previste anche per chi vuole tirarsi indietro dopo aver concordato un prestito. Tra i diritti più utili e meno noti c'è quello di ripensamento, che consiste nella possibilità per il contraente di sciogliere unilateralmente il contratto di credito entro 14 giorni, estinguendo tutte le obbligazioni che ne derivano, senza motivazioni, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a oneri o penali. Inizialmente questo diritto riguardava soltanto i casi per contratti stipulati fuori sede o a distanza, mentre ora è valido sempre, anche se in pochi lo esercitano perché non lo conoscono, spiega Flavio Cusani, magistrato presso il Tribunale Benevento, sottolineando che per legge dovrebbe entrare nelle indicazioni che la banca deve dare al cliente, ma di fatto non viene mai dato oppure viene nascosto nei moduli prestampati, che non vengono quasi mai letti. Attenzione alle penali per rimborso anticipato, ma anche se il termine dei 14 giorni è scaduto è ancora possibile fare un passo indietro, come rimborsando anticipatamente tutto il capitale prima della naturale conclusione del contratto di credito, in modo da poterne stipulare un altro a condizioni migliori. In tal caso il finanziatore ha diritto di ricevere una somma per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'addebito di spese amministrative deve essere una cifra contenuta e proporzionale al finanziamento residuo, precisa Ortolani, sottolineando che per il rimborso anticipato non sono invece previste vere e proprie penali, che sono un abuso da respingere prima della sottoscrizione del contratto. Fare causa costa troppo, ecco come risparmiare. Le norme a tutela del correntista, quindi, non mancano, ma le azioni legali, secondo i magistrati, sono ancora troppo poco frequenti. Chi ritiene di essere stato ingannato spesso non fa causa perché è pressato, crede che rivolgersi a un avvocato o a un commercialista sia troppo costoso e si rassegna, spiega ancora Cusani. I costi di un'azione legale, in effetti, non sono trascurabili. Ma c'è un modo per risparmiare? Per ovviare a questo problema la soluzione è l'arbitro bancario finanziario, ABF, spiega Ortolani sottolineando che le decisioni dell'ABF, che nel 70% dei casi sono contro le banche, stanno diventando dei punti di riferimento per gli istituti di credito perché pur non essendo vincolanti vengono quasi sempre confermate dal giudice. La procedura è semplice. Il correntista che ha qualcosa da contestare prima si rivolge alla banca facendo richiesta formale, e se questa viene respinta oppure se l'istituto non risponde presenta un'istanza all'ABF che nel giro di 3-4 mesi esamina il caso e decide, e il verdetto è quasi sempre definitivo, soltanto in un caso su 20, infatti la decisione è impugnata dagli istituti. L'unione fa la forza anche contro le banche. Cusani sottolinea infine che è auspicabile un'azione collettiva finalizzata a inibire i soggetti del credito, introdotta da poco nella nostra legislazione, anche se non è ancora molto diffusa perché in pochi ne conoscono l'esistenza e perché c'è la tendenza a non associarsi. E ricorda che per valutare le probabilità di successo in tribunale bisogna vedere prima di tutto le nullità inserite nel contratto, che determinano il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti. Si può così ricostruire il rapporto tra banca e consumatore in modo da passare a situazioni di recupero crediti oppure individuare eventuali tassi usurai.